Gorgia. Elogio di Elena. E decoro allo stato una balda gioventù. Al corpo bellezza, all'anima sapienza, all'azione virtù, alla parola verità. Il contrario di questo, disdoro. E uomo e donna, e parola ed opera, e città e azione, conviene onorar di lode chi di lode sia degno, ma sull'indegno riversar onta. Poiché è pari colpevolezza e stoltezza tanto biasimare le cose lodevoli quanto lodare le riprovevoli. E invece dovere dell'uomo sia dire rettamente ciò che si addice, sia confutare il contrario. E dunque è giusto confutare i detrattori di Elena, donna sulla quale consona e concorde si afferma e la testimonianza di tutti i poeti e la fama del nome, divenuto simbolo delle fortunose vicende della guerra di Troia. Pertanto io voglio, svolgendo il discorso secondo un certo metodo logico, lei così diffamata liberar dall'accusa e, dimostrati mentitori i suoi detrattori e svelata la verità, far cessare l'ignoranza, che per nascita e stirpe fosse tra i primi uomini e donne. La donna di cui ora parliamo non c'è chi lo ignori. Noto e infatti come sua madre fu Leda e padre un autentico Dio, putativo un mortale, Tindaro e Zeus, di cui questi, bel fatto che era, fu ritenuto suo padre. Quegli, bel fatto che appariva, fu messo in dubbio. L'uno, il più potente tra gli uomini, l'altro, il supremo dominatore di tutti gli esseri. Da tali generata, ebbe bellezza di dea e, avutala, non nascose d'averla, che in moltissimi, moltissime brame d'amore suscitò. E con una sola persona, molte persone attirò di eroi superbi per superbi vanti. Chi avea profusion di ricchezza, chi lustro d'antica nobiltà, chi pregio di nato valore, chi superiorità di sapienza acquisita. E tutti vennero, indotti da amore avido di vittoria e da immitta avidità di onore. Ma chi fu e per qual motivo e in che modo appagò l'amore colui che conquistò Elena? Non lo dirò, che il dire a chi sa ciò che sa, aggiunge fiducia ma non porta diletto. E però, varcato ora, col discorso il tempo di allora, mi rifarò dal principio del discorso propostomi ed esporrò le cause per le quali era naturale avvenisse la partenza di Elena verso Troia. Infatti, ella fece quel che fece, o per cieca volontà del caso e meditata decisione di dei e decreto di necessità, oppure rapita per forza, o indotta con parole, o presa da amore. Se è per il primo motivo, è giusto che si incolpi chi ha colpa, poiché la provvidenza divina non si può con previdenza umana impedire. Naturale è infatti non che il più forte sia ostacolato dal più debole, ma il più debole sia dal più forte comandato e condotto, e il più forte guidi, il più debole segua. E la divinità supera l'uomo e in forza e in saggezza e nel resto. Che se dunque al caso e alla divinità va attribuita la colpa, Elena va liberata dall'infamia. E se per forza fu rapita e contro legge violentata e contro giustizia oltraggiata, è chiaro che del rapitore e la colpa, in quanto oltraggiò, e che la rapita, in quanto oltraggiata, subì una sventura. Merita dunque colui che intraprese da barbaro una barbara impresa d'esser colpito e verbalmente, e legalmente, e praticamente. Verbalmente gli spetta l'accusa, legalmente l'infamia, praticamente la pena. Ma colei che fu violata, e della patria privata, e dei suoi cari orbata, come non dovrebbe esser piuttosto compianta che diffamata? Che quello compì il male, questa lo patì. Giusto è dunque che questa si compianga, quello si detesti. Se poi fu la parola a persuaderla, a illuderle l'animo, neppur questo è difficile a scusarsi e a giustificarsi così. La parola è un gran dominatore che con piccolissimo corpo e invisibilissimo divinissime cose sa compiere. Riesce infatti e a calmar la paura e a eliminare il dolore e a suscitare la gioia e ad aumentare la pietà. E come ciò ha luogo lo spiegherò. Perché bisogna anche spiegarlo al giudizio degli uditori. La poesia, nelle sue varie forme, io la ritengo e la chiamo un discorso con metro, e chi l'ascolta è invaso da un brivido di spavento, da una compassione che strappa le lacrime, da una struggente brama di dolore, e l'anima patisce per effetto delle parole, un suo proprio patimento, a sentir fortune e sfortune di fatti e di persone straniere. Ma via, torniamo al discorso di prima. Dunque, gli ispirati incantesimi di parole sono apportatori di gioia, liberatori di pena. Aggiungendosi infatti alla disposizione dell'anima la potenza dell'incanto, questa la blandisce e persuade e trascina con il suo fascino. Di fascinazione e magia si sono create due arti, consistenti in errori dell'animo e in inganni della mente. E quanti, a quanti, quante cose fecero e fanno credere, foggiando un finto discorso, che se tutti avessero circa tutte le cose delle passate ricordo, delle presenti coscienza, delle future previdenza, non di eguale efficacia sarebbe il medesimo discorso, qual è invece per quelli che appunto non riescono a ricordare il passato, né a meditare sul presente, né a divinare il futuro. Sicché nel più dei casi i più offrono consigliera all'anima l'impressione del momento, la quale impressione, per essere fallace ed incerta, in fallaci ed incerte fortune implica chi se ne serve. Qual motivo ora impedisce di credere che Elena sia stata trascinata da lusinghe di parole e così poco di sua volontà come se fosse stata rapita con violenza? Così si constaterebbe l'imperio della persuasione, la quale, pur non avendo l'apparenza dell'ineluttabilità, ne ha tuttavia la potenza. Infatti, un discorso che abbia persuaso una mente costringe la mente che ha persuaso e a credere nei detti e a consentire nei fatti. Onde, chi ha persuaso, in quanto ha esercitato una costrizione, è colpevole, mentre chi fu persuasa, in quanto costretta dalla forza della parola, a torto viene diffamata. E poiché la persuasione, congiunta con la parola, riesce anche a dare all'anima l'impronta che vuole, bisogna prendere anzitutto i ragionamenti dei meteorologi, i quali, sostituendo ipotesi a ipotesi, distruggendone una, costruendone un'altra, fanno apparire agli occhi della mente l'incredibile e l'inconcepibile. In secondo luogo, i dibattiti oratori di pubblica necessità, politici e giudiziari, nei quali un solo discorso non ispirato a verità ma scritto con arte, suol dilettare per sua dedala fonda. In terzo luogo, le schermaglie filosofiche, nelle quali si rivela anche con che rapidità l'intelligenza facilita il mutar di convinzioni dell'opinione. C'è, tra la potenza della parola e la disposizione dell'anima, lo stesso rapporto che tra l'ufficio dei farmaci e la natura dei corpi. Come infatti certi farmaci eliminano dal corpo certi umori e altri, e alcuni troncano la malattia, altri la vita, così anche dei discorsi. Alcuni producono dolore, altri diletto, altri paura, altri ispirano coraggio agli uditori, altri infine, con qualche persuasione perversa, avvelenano l'anima e la stregano. Ecco così spiegato che se ella fu persuasa con la parola, non fu colpevole, ma sventurata. Ora la quarta causa spiegherò col quarto ragionamento, che se fu l'amore a compiere il tutto, non sarà difficile a lei sfuggire all'accusa del fallo attribuitole. Infatti, la natura delle cose che vediamo non è quale la vogliamo noi, ma quale è coessenziale a ciascuna. E per mezzo della vista, l'anima anche nei suoi atteggiamenti ne viene modellata. Per esempio, semmai l'occhio scorge nemici armarsi contro nemici in nemica armatura di bronzo e di ferro, l'una a offesa, l'altra a difesa, subito si turba e turba l'anima, sicché spesso avviene che si fugge atterriti, come fosse il pericolo imminente. Poiché la consuetudine della legge, per quanto sia salda, viene scossa dalla paura prodotta dalla vista, il cui intervento fa dimenticare, e il bello che risulta dalla legge, e il buono che nasce dalla vittoria. E non di rado alcuni, alla vista di cose paurose, smarriscono nell'attimo la ragione che ancora possiedono. Tanto la paura scaccia e soffoca l'intelligenza. Molti poi cadono in vani affanni e in gravi malattie e in insanabili follie. A tal punto la vista ha impresso loro nella mente le immagini delle cose vedute. E di cose terribili molte ne tralascio, che sono le tralasciate simili a quelle anzidette. D'altro lato, i pittori, quando da molti colori i corpi compongono in modo perfetto un sol corpo e una sola figura, dilettano la vista. E figure umane scolpite, figure divine cesellate, sogliono offrire agli occhi un gradito spettacolo. Sicché certe cose per natura addolorano la vista, certe altre l'attirano, che molte cose in molti di molti oggetti e persone ispirano l'amore e il desiderio. Che se dunque lo sguardo di Elena, dilettato dalla figura di Alessandro, ispirò all'anima fervore e zelo d'amore, qual meraviglia, il quale amore, se in quanto Dio ha degli dèi la divina potenza, come un essere inferiore potrebbe respingerlo o resistergli. E se poi è un'infermità umana, è una cecità della mente. Non è da condannarsi come colpa, ma da giudicarsi come sventura. Venne, infatti, come venne, per agguati del caso, non per premeditazioni della mente, e per ineluttabilità d'amore, non per artificiosi raggiri. Come dunque si può ritenere giusto il disonore gettato su Elena, la quale sia che abbia agito come ha agito perché innamorata, sia perché lusingata da parole, sia perché rapita con violenza, sia perché costretta da costrizione divina, in ogni caso è esente da colpa. Ho distrutto con la parola l'infamia di una donna. Ho tenuto fede al principio propostomi all'inizio del discorso. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un'onta e l'infondatezza di un'opinione. Ho voluto scrivere questo discorso che fosse a Elena di encomio e a me di gioco dialettico.